tutti e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Oggi parliamo di burnout e di Covid fatigue, due fenomeni psicologici che possono essere visti come connessi se si pensa che la nostra vita al momento è per lo più confinata tra le pareti domestiche, tra smart working, figli in didattica a distanza e nei casi più difficili con persone malate. Il risultato è uno stato di loop fatto di attività e pensieri non stop e senza grandi possibilità di svago. Parliamo dell'uno e dell'altro fenomeno con la dottoressa Maria Letizia Primo, psichiatra e specializzata in omotossicologia. La dottoressa Primo è responsabile scientifico dell'asse intestino-cervello della Scuola Microbioma Università di Torino. Buongiorno dottoressa e benvenuta.
Grazie Rossella, buongiorno e buongiorno a tutti voi che ascoltate.
Allora, già da prima del Covid si parlava di burnout, da un anno a questa parte però si è aggiunto anche il fenomeno del Covid fatigue. Potrebbe brevemente definirci l'una e l'altra cosa?
Allora, considerate che il termine burnout adesso viene utilizzato molto e anche a sproposito, fortunatamente è meno frequente di quanto si pensi e soprattutto nel 2019 è stato riconosciuto come sindrome, ovvero sia un complesso insieme di sintomi che però riguarda esclusivamente l'ambito lavorativo. Ad esempio di burnout adesso parliamo soprattutto in ambito sanitario ed è legato a delle forme di lavoro che vengono definite ad alto strain, ovvero sia del lavoro dove le richieste sono esagerate e superiori a quello che può effettuare il singolo e dove la possibilità di controllo della propria attività lavorativa è scarsa o nulla. Che cosa succede? Burnout significa bruciare. Quindi rappresentatevi la persona affetta da burnout come un cerino che man mano prima ha una fiamma vivida. La persona affetta da burnout all'inizio lavora in modo incessante, in modo entusiastico, dopodiché comincia a essere molto stanco e non riuscire più a lavorare bene. Cominciano a esserci dei sintomi come ad esempio l'insonnia, la cefalea, dei disturbi gastrointestinali, man mano si spegne, sia dal punto di vista fisico che psichico, comincia ad abusare, ad esempio, di alcol, di psicofarmaci, anche di droghe. Il sonno viene perduto completamente e una caratteristica del burnout allo stato finale è che anche se ci si ferma, non so, un weekend o anche per delle ferie, ecco che non si ha mai riposo, si viene ad avere quella che si chiama fatigue, la grande fatica, ovvero sia si è stanchi anche quando ci si alza dal letto. Burnout molto grave perché ci sono dei soggetti che possono suicidarsi. Mentre invece quando parliamo di psico-COVID o neuro-COVID, a seconda che ci siano più sintomi psichici come ad esempio l'ansia, la depressione o neurologici, ricordiamoci che il Covid può anche dare emorragie cerebrali, ictus, ad esempio encefaliti, stiamo parlando di un quadro che è correlato ad infiammazione a livello del cervello data dal virus, sia direttamente perché il virus è in grado di entrare a livello del sistema nervoso centrale e provocare la morte delle cellule nervose che sono presenti e infiammare tutte le altre che fanno da contorno ai neuroni. E si viene ad avere quella che si chiama sickness syndrome, cioè l'ansia, la depressione, oppure si alza la soglia del dolore, per cui se ci sono dei pazienti che prima avevano delle infiammazioni, ecco che devono prendere più farmaci antidolorifici, si ha più fame o meno fame, si hanno alterazioni del sonno, nelle donne alterazioni delle mestruazioni e quanto altro. Quindi consideriamo che lo psico-COVID in realtà è molto simile ad altre forme che invece adesso vediamo più frequentemente, ad esempio nei soggetti che hanno avuto gravi stress, vuoi perché ad esempio hanno avuto dei parenti viventi o morti che sono stati ricoverati in ospedale, oppure perché loro stessi hanno avuto delle problematiche COVID correlate, ecco che in questo caso noi dobbiamo parlare di disturbo post-traumatico da stress, dove nel momento dello stress il paziente è come se fosse paralizzato in quel momento e non riesce più a avere una vita attiva. Ancora più fortunatamente però possiamo dire che stiamo vedendo davvero molti pazienti che hanno discontrollo dell'umore, sia in senso ansioso o depressivo, ma sono delle forme reattive e che possono essere curate anche in modo semplice o con della psicoterapia. La problematica è che diventano malattia quando incidono in modo importante nella propria vita personale, familiare e lavorativa. Allora in questo caso ci può essere bisogno invece di utilizzare dei farmaci e appunto di recarsi dallo psichiatra.
Quindi due quadri molto diversi e entrambi piuttosto, diciamo, impattanti. Secondo lei c'è qualcosa che si può fare almeno per il burnout oppure per tutti quegli stati di loop e sovraffaticamento che abbiamo visto che comunque stanno impattando anche molto sulle donne che comunque si occupano della casa, dei figli, magari hanno anche un lavoro da remoto? Ecco, c'è qualcosa che nella quotidianità può prevenire o alleviare l'insorgere di questo stato?
Ma consideri questo, che il burnout come il disturbo post-traumatico da stress è legato alla persona, perché non è lo stress la problematica, è la resilienza, ovvero sia la possibilità che ha il soggetto di riuscire a risolvere queste problematiche che si possono avere nella vita. Sono già dei soggetti che hanno delle caratteristiche peculiari, ad esempio già di sovraffaticarsi, di non essere mai contenti del proprio lavoro e di avere rispetto all'ambiente del lavoro familiare anche di se stessi la precisione, non essere mai contenti e quindi di stancarsi più facilmente. E allora in questo caso c'è bisogno di una igiene di vita che non è sempre facile da ottenere in questi pazienti, perché loro tendenzialmente, per il fatto che non sono abituati a delegare nulla agli altri, si sovraccaricano proprio con modalità personali. Quindi ad esempio questi pazienti sono quelli che può aiutare molto la psicoterapia, ad esempio la psicoterapia comportamentale, che agisce proprio su che cosa? Sulla modalità che i pazienti hanno di stare nel mondo e quindi ad esempio di non essere, diciamo, completamente avvolti dal lavoro, ma di fare in modo che il lavoro occupi una parte della giornata e senza sacrificare gli aspetti invece sociali e anche familiari. Diverso è il discorso delle donne, perché abbiamo queste problematiche di stress legate a questo multitasking. Consideriamo che le donne veramente sono in prima linea sempre, ma in questo momento considerate il lavoro, la casa, magari i figli in dad, le preoccupazioni per i genitori, organizzare tutto, ecco che questo è veramente molto. Quindi ci sarebbe la necessità prima di tutto dell'aiuto del partner o comunque di avere la possibilità di un aiuto anche esterno, anche sempre legato comunque al fatto che ci sono le zone rosse o cose di questo tipo, perché qua si ha veramente la fatica. Consideriamo che noi come esseri umani non siamo nati per il multitasking, cioè dover fare tante cose contemporaneamente. Allora qua il rischio è che dovendo tenere alto lo stress e l'attenzione su vari fronti, ecco che in questo caso una zona del cervello che si chiama ippocampo, che è quella dove noi abbiamo i cassetti della memoria, ad un certo punto è come se andasse in crack e in quel momento noi non ci ricordiamo più niente. E poi ad un certo punto, dopo qualche minuto, ecco che il cervello si è un pochino riposato e riprende, ma il problema è che non ci ricordiamo assolutamente che cosa è successo nel periodo proprio di spegnimento del cervello. Avete presente le persone che ad esempio abbandonano, ma non volontariamente, i figli in macchina perché sono convinti di averli portati all'asilo? Ecco, questo è uno di questi casi. Quindi che cosa succede? Che se io divento più distratto, ad esempio se sono in macchina posso passare col rosso e farmi male, oppure ad esempio posso cadere dalle scale o farmi male perché mi brucio mentre sto cuocendo un piatto. Quindi vedete che comunque questo super stress che si ha in questo periodo può veramente avere delle problematiche importantissime. Consideriamo che stiamo lavorando in un campo inesplorato, perché noi siamo animali sociali. Non siamo mai stati abituati nella storia di tutta l'umanità ad essere così lontani uno dall'altro. Quindi la problematica adesso è mondiale e di natura biopsicosociale. Quindi non ci dobbiamo dimenticare l'ambiente che ci circonda e che in questo momento non è sicuramente favorevole anche per le persone che sono più resistenti.
Certo, assolutamente, assolutamente. Lei diceva all'inizio, quindi un buon aiuto potrebbe essere intanto delegare. Per chi in questo momento non potesse, diciamo, accedere ad un percorso psicoterapico, quale consiglio possiamo dare? Il primo, appunto, mi sembra di aver capito, è il delegare e quindi fare un passo indietro rispetto all'abitudine del multitasking. Poi, non so, consiglierebbe, non so, la mindfulness piuttosto che un'ora di sport, se uno può permetterselo. Quali altre piccole strategie quotidiane possono aiutarci?
Allora, vi dicevo, di sicuro il meccanismo di delega, che devo dire noi donne abbiamo poco, perché sicuramente siamo noi, diciamo, anche le regine del lavoro della casa, però dobbiamo pensare che anche se ci aiutano, come possono, e avremo magari una maglia non tanto stirata o il tappeto non tanto pulito, insomma va bene uguale, no? Cioè dobbiamo abituarci un pochettino ad avere meno questa caratteristica di se non lo faccio io nessuno lo fa bene come me. Poi organizzarsi meglio dando dei tempi lavorativi, perché noi abbiamo messo tutte le persone a casa a lavorare, ma questa non è un lavoro a distanza serio, perché qui si sono persi anche gli orari, arrivano le mail alle 2 di notte. Quindi sicuramente prima di tutto dare un po' di, come posso dire, organizzazione al nostro tempo. Prendersi almeno un'ora al giorno per svagarsi, per fare qualcosa che ci gratifichi, perché ricordiamoci che la gratificazione fa aumentare la dopamina, questo trasmettitore del buon umore nel nostro cervello, e deve essere un'ora nostra dove noi faremo quello che ci piace. Potrà essere leggere un libro, preparare una torta, giocare con il cane, giocare con i figli o quant'altro, perché ricordiamoci che gli altri prendono lo spazio che noi gli diamo, e quindi siamo noi in prima battuta che dobbiamo organizzarci. Sicuramente al momento attuale, anche appunto per le chiusure e anche perché molti trovano gratificazione nel cibo, vi ricordo che quando noi siamo stressati è difficile mangiare una mela, ci buttiamo piuttosto sulla Nutella, no? I cosiddetti comfort food, i cibi di conforto, che contengono che cosa? I grassi, gli zuccheri e una punta di sale. Vi ricordo che il cervello è fatto molto di grasso e il sale aumenta la dopamina. Se andate a guardare, effettivamente il sale lo troviamo anche nei biscotti, no? Perché questo ci invoglia a mangiarli. Quindi sicuramente organizzarsi meglio gli spazi. Dopodiché mangiare con una dieta che si chiama dieta mind, cioè la dieta per la mente, è una dieta antinfiammatoria, perché abbiamo visto prima che l'infiammazione accende in senso negativo al cervello. Quindi molta frutta e verdura, meglio fresca di stagione, pochi zuccheri raffinati e lieviti, preferire le proteine, anche quelle dei legumi, bere tanta acqua. Vi ricordo che il cervello, quando lavora tanto, consuma molto e disidrata facilmente. Quindi almeno 30 ml per chilo di peso di acqua al giorno, e se si fa dell'attività sportiva o si suda molto, dobbiamo aggiungere ancora un altro mezzo litro. Dopodiché la dieta da una parte, ma soprattutto il movimento, che può essere un movimento da casa per chi ha il tappeto ruotante, oppure può essere una passeggiata anche attorno a casa, mi raccomando, tutti i giorni almeno per una mezz'ora. È importantissimo, perché i muscoli delle nostre gambe, quando noi ci muoviamo, producono serotonina e fattori di crescita nervosi, quindi antidepressivi naturali. Tra le altre cose, molto bene tutto quello che è meditazione, che può essere dallo yoga, può essere anche delle tecniche di respirazione, può essere le MDR, che è una tecnica psicoterapeutica di stabilizzazione dell'umore, molto interessante la mindfulness. La mindfulness, che in breve cosa significa? sto sul pezzo. In questo momento noi abbiamo difficoltà a stare qui e ora, perché o siamo proiettati in un futuro che ci spaventa, perché non sappiamo bene che cosa ci aspetta, oppure siamo nel ricordo, nella tristezza di quello che avevamo non abbiamo più. Il consiglio è di stare sul pezzo, alzarsi al mattino e dire: bene, oggi devo cercare di vivere il meglio possibile questa giornata e non farmi abbattere. Questo si chiama pensiero positivo. Considerate che il nostro cervello rappresenta il futuro su cosa? Su quello che è passato, soprattutto su quello che ci è successo il giorno prima. Per cui capite che se io introduco dei pensieri un po' più gratificanti, dei pensieri di gentilezza positivi, ecco che il mio cervello si sveglia al mattino e dirà: bene, cosa ci succederà di bello oggi? Se invece noi siamo vissuti spaventati, il giorno prima già lui si sveglierà in allerta dicendo: ecco, ci aspetta una guerra anche oggi. Per cui ricordiamoci ogni giorno di coltivare un qualche cosa che possa utilizzare il nostro cervello per portarci avanti e per farci poi finire questo periodo che si spera finisca presto. Non è facile per nessuno, no. Però una cosa che dico sempre io anche ai miei pazienti è che noi abbiamo la necessità di prenderci la responsabilità della nostra vita. Poi diciamo sempre: mi arriva la mail alle 2 di notte, ma sei tu che la apri, no? Per cui noi veramente dobbiamo essere gentili, disponibili, ma non farci invadere dagli altri. Cioè proiettare, no? Anche se qualcuno ti tratta male, dire: perché questa persona mi sta trattando male? Sono io che glielo sto permettendo. Uno impara questo, sta molto meglio. Sì, anche perché effettivamente tanto il mondo può fare anche a meno di noi. Ogni tanto dobbiamo pensare questo, che quando poi ti ammali, ti rendi conto che potevi fermarti un po' prima, solo che poi non sai mai che cosa ti capita. Dopo non è detto che riesci poi a recuperare tutto.
Certo, quindi creare insomma una concatenazione di piccoli pensieri positivi che poi appunto, come dice lei, ci porterà fuori dal tunnel, speriamo presto. Io, dottoressa, la ringrazio per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi.
E grazie a tutti voi per l'ascolto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Chiamate il Coach. Se volete propormi argomenti nuovi o un approfondimento dei temi già trattati, potete scrivermi all'indirizzo di redazione rfiore@condenast.it o in direct su Instagram all'indirizzo fiore_rossella. Alla prossima!